Torniamo oggi a colloquio dopo diverso tempo con Roberto Vacchini, compositore, direttore d'orchestra, pianista, camerista, un musicista completo che propone attraverso EMD Music e Web praticamente tutta la sua produzione, tutta la sua attività. Questo è il settimo album che presentiamo oggi, album che Roberto Vacchini affida appunto all'etichetta EMD Music Web, ed è un album particolarmente interessante, un concerto per contrabbasso e orchestra, un nuovo concerto per contrabbasso e orchestra di Roberto Vacchini, che lui presenta ovviamente in veste di direttore con la prestigiosa collaborazione di Giuseppe Torre, solista. Roberto, abbiamo l'onore e il piacere di ospitare sia te che il solista e Torre in questa trasmissione, e inizio subito chiedendoti che posto occupa questo concerto nel tuo personale percorso compositivo e come mai la scelta non usuale o scontata del contrabbasso proprio come strumento solista?
Ma guarda, questo concerto sicuramente ha un posto molto importante tra le mie composizioni. Per me è stata veramente anche una sfida personale dal punto di vista compositivo. Tieni presente che ad esempio il grande Bottesini nell'Ottocento ha scritto tantissima letteratura per contrabbasso solista, però era anche un contrabbassista, quindi conosceva, diciamo, alla perfezione lo strumento, eh? Quindi sicuramente un valore, diciamo, aggiunto alla tecnica compositiva. Questo concerto nasce grazie poi al suggerimento di un caro amico contrabbassista che è Pier Mario Murelli, il quale più di una volta, anche durante i concerti che abbiamo fatto insieme, mi chiese appunto di scrivere qualche pagina per questo strumento. Insomma, magari a volte è un po' difficile sentirlo in veste di solista, no? Lo si sente sempre in orchestra con queste note gravose, un po' come i 16 piedi di un pedale dell'organo a canne. Ecco. E da questi ripetuti stimoli nasce questo concerto alle Fontane, che è una pagina che spero vada un po' ad ampliare il bellissimo repertorio che già esiste per questo strumento.
Questo concerto alle Fontane vive di una generale atmosfera di grande cantabilità, con i temi che si dipanano fluenti e conseguenziali in modo estremamente naturale. Ma tu stesso ci hai fatto notare che dietro questa apparente serenità c'è un gioco tecnico di grande virtuosismo sia nella scrittura del solista che nell'equilibrio di tutti gli archi che lo accompagnano. Come puoi spiegarci questo particolare aspetto della tua composizione?
Purtroppo non è un concerto semplice. Anche se magari apparentemente ascoltandolo tutto fluisce con estrema leggerezza. Nel suo interno sono contenuti passi orchestrali che vanno studiati con precisione e accuratezza. E anche la parte del contrabbasso solo, sia nella danza che soprattutto in Zampilli, che è l'ultimo tempo, c'è proprio un susseguirsi di modulazioni che rendono scomode alcune posizioni sullo strumento stesso. E qui poi la bravura, la maestria del maestro Ettore rendono questi passi solistici quasi un simpatico gioco di facile movimento che invece non è affatto.
Roberto, nell'ambito di un percorso compositivo di sicuro impatto emozionale, tu hai spesso scelto la collaborazione di grandi solisti. In qualche modo la loro presenza influenza il tuo modo di comporre questo o quel brano che ne prevede la presenza? Insomma, i virtuosi con cui collabori, con i quali ti rapporti, i tuoi colleghi e amici, in qualche modo entrano nel tuo personale processo creativo, anche solo a livello di ispirazione o input in una direzione piuttosto che un'altra?
Ma sai, in parte direi proprio di sì. Il sapere quello che stai scrivendo e per chi lo stai scrivendo, in questo caso perché hai avuto modo anche di collaborare con questi grandi interpreti, sicuramente aiuta il compositore. Poi conosci il loro virtuosismo, conosci la loro bellezza di far cantare lo strumento, la loro capacità di modellare i fraseggi musicali. E poi ovvio che ogni grande interprete, come dice il termine stesso, interpreta a modo suo, e così è giusto che sia. Io mi riferisco soprattutto alla raffinatezza di rendere elegante la musica che stanno facendo in quel momento. Nel mio percorso da musicista sono stati sicuramente una fonte anche di input, perché poi magari da loro stessi è nata anche la richiesta di scrivere per loro. E poi è vero che il compositore mette tutto nero su bianco, ciò che nella sua mente è tutto chiaro e cristallino, ma poi serve il vero interprete per far in un certo qual senso decollare quelle note impresse sulla carta e renderle vibranti nel nostro spazio circostante e al tempo stesso anche emozionanti.
Dopo questo concerto, quali sono le tue prossime composizioni in uscita?
Ecco, questa è una domanda che mi piace un po' poco. Nel senso che non mi piace mai anticipare i lavori futuri, anche perché in genere mi mettono sempre una certa ansia personale. Il fatto di dire che farò una cosa che in realtà non so se poi ci riuscirò e se soprattutto verrà nella modalità in cui la mia idea iniziale si è costruita mi agita e mi spaventa, ecco. Posso dirti che sarà un qualcosa che si legherà all'arte pittorica, ecco, di un grande maestro del Cinquecento milanese e che avrà comunque dei bellissimi temi solistici affidati allo strumento dell'oboe.
Voltiamo pagina e rivolgiamo doverosamente alcune domande a Giuseppe Torre, solista in questa prima incisione del concerto alle fontane di Roberto Bacchini per contrabbasso e orchestra. Maestro Torre, buongiorno e grazie di essere nostro ospite. Per prima cosa, come è stato il suo incontro con il compositore Roberto Bacchini e quindi come è nato il vostro sodalizio artistico?
Allora, con Roberto Bacchini ci conosciamo da qualche decina di anni. Io ricordo ancora c'è in giro anche su internet una registrazione di una prima versione del concerto di Bottesini, del secondo concerto, che data 2003, ma già ci conoscevamo da tempo, quindi potremmo dire che ad incirca, diciamo, circa 25 anni che ci si conosce, perché Roberto dirigeva ai tempi un'orchestra in cui praticamente mia moglie suonava come violoncellista. Quindi è stato, diciamo, quando andavo a sentire i concerti di mia moglie con questa orchestra, praticamente in alcuni di essi, di questi concerti, il direttore appunto era Roberto. E quindi abbiamo fatto amicizia, e ci si è conosciuti. Quindi io come prima cosa l'ho conosciuto come direttore, in realtà, Roberto. Da lì poi ci si è mantenuti in contatto e Roberto ha fatto la sua strada, io ho fatto la mia. Devo dire che sono passati diversi anni prima che poi ci si sia di nuovo rincontrati, Roberto mi abbia chiamato appunto spiegandomi di questa nascita, di questa sua nuova composizione. Io ho potuto anche verificare quanto lavoro avesse fatto nel ramo compositivo, insomma, che bel percorso, e nel ramo clavicembalistico, anche di cui Roberto è un ottimo, ovviamente un bravissimo esecutore anche al clavicembalo. E quindi questo è quanto, sì. Quindi attraverso mia moglie praticamente ci siamo incontrati e insomma è nata poi un'amicizia che ha comunque resistito nel tempo.
Maestro Torre, la scrittura di Bacchini si può definire dal suo punto di vista più neoclassica, nel senso di reinterpretare in chiave moderna forme e stilemi del passato, oppure in senso ancora più estremo possiamo dire che vanti una continuità coraggiosamente votata a proseguire in senso espressivo e descrittivo la tradizione italiana del tardo 800, saltando a pie pari, se così possiamo dire, buona parte del 900 e soprattutto la cosiddetta avanguardia?
La scrittura di Bacchini credo che sicuramente io la definirei più neoclassica, ma è, diciamo, è riduttivo, perché sebbene assolutamente condivido la riflessione che in qualche modo scavalchi il Novecento, diciamo, più concreto, il Novecento più avanguardista, e quindi riproponga una versione modernizzata di uno stile più antico, io direi che guarda, secondo me, molto alla musica, addirittura anche alla musica barocca, e ci sono molti, infatti, diciamo che ci siamo anche divertiti a esaltarne questo aspetto. Sicuramente c'è però dentro questo substrato di neobarocco, io direi, e chiaramente c'è un melodismo che sicuramente in un qualche modo prosegue la tradizione sicuramente del tardo 800, sono d'accordo anche su questo, e soprattutto l'idea del fatto di creare una specie una specie di concerto, diciamo comunque tematico, non proprio una vera musica, vera e propria musica programma, ma comunque un qualcosa che ha un riferimento tematico molto forte. Già il titolo, Le Fontane, lo chiarisce in questo senso. Quindi, soprattutto per esempio nel movimento della danza, mi sono divertito anche ad aggiungere qualche trillo, qualche abbellimento, perché davvero suona molto, molto un antico rivisitato in chiave moderna. Certo che l'ultimo movimento, diciamo, ammicca anche a una tradizione, come dire, tonale molto più moderna, perché sembra banale così a ascoltarlo l'ultimo movimento, ma c'è veramente una ricerca di modulazione, di armonie che, guardi, me lo lasci dire, probabilmente dimostrano che non è veramente saltata a pie pari l'avanguardia, perché a livello di azzardi armonici e cromatici è molto spinto in avanti in certe parti il concerto. Quindi chiaramente Roberto conosce quella tradizione lì, però di sua scelta, che poi collima anche con quelli che sono i miei gusti, ha preferito guardare principalmente altrove come fonte primaria di ispirazione.
Questo nuovo concerto alle Fontane di Roberto Bacchini ci proietta in una, per così dire, dimensione descrittiva soprattutto di atmosfere e sensazioni piuttosto che situazioni o panorami. Insomma, potremmo dire che si tratta di musica a programma e non tanto di musica descrittiva. Non so se lei è d'accordo con questa mia citazione. Quasi una sorta di piccolo poema sinfonico concertante. Non le sembra di tornare in un certo modo magnificamente indietro nel tempo, ad un'epoca che le nostre generazioni studiano solo sui libri di storia e nelle partiture? Insomma, concorda sul fatto che la forza di questa musica di Bacchini sia anche quella di essere una ben costruita, piccola ma efficiente macchina del tempo?
Sì, certamente un concerto con un titolo così accattivante, Alle Fontane, porta già la mente a immaginarsi in che dimensione, diciamo, compositiva si è mosso Roberto. Però sì, diciamo che non ci vedo, no, non vedo però proprio un collegamento diretto, diciamo, con una trama ben definita come potrebbe essere quella del poema sinfonico. Cioè, vedo piuttosto delle sensazioni, cioè un'ispirazione verso la bellezza delle nostre fontane, delle italiane, in un certo senso anche l'energia, la vitalità che sprizza l'acqua che sgorga, no? Da una fontana, immaginando queste fontane, quelle con i grandi spruzzi, diciamo. Quindi vedo, sì, sicuramente una composizione tematica, ma non la definirei un poema sinfonico concertante, sinceramente, perché diciamo, lascia, in un certo senso, lascia all'ascoltatore lo spazio per immaginare come meglio crede, diciamo, le sensazioni che la musica propone, ispirate chiaramente da una cosa abbastanza definita come Le Fontane. Però diciamo, Le Fontane, poi abbiamo il primo movimento e il quarto, Zampilli, che fa chiaro riferimento, ma per esempio un meditativo e anche la danza stessa sembrano quasi pezzi di musica pura, quindi, sebbene si incastonano molto bene dentro al concetto insomma, al tema principale del concerto, però, quindi io vedo un concerto che ha un'ispirazione di base, ma poi non è vincolato a un preciso tema come in qualche modo sono i poemi sinfonici, ecco. Certamente, come dicevo, il concerto ammicca soprattutto alla tradizione neobarocca e neoclassica, e quindi in questo senso sì, certamente può essere anche diciamo, viene eseguito meglio, secondo me, se si ha una conoscenza abbastanza approfondita di quel repertorio. Ecco, quindi può essere buon tramite per un giovane, diciamo, per arrivare a approfondire il repertorio del passato, da cui il concerto sicuramente ha attinto. Però è quasi, sì, un po' al contrario, cioè per suonare bene questo concerto, secondo me, bisogna avere una conoscenza di quel repertorio. Quindi, in un certo senso, non lo considero veramente una riproposta, diciamo, una nostalgia del passato, ma quindi più che una macchina del tempo che ci riporta indietro, lo vedo come, come dire, una composizione che trae spunto, diciamo, per su generi completamente diversi, come Stravinsky prende da Percolesi, insomma, ecco, c'è una, come dire, un'influenza, ripeto, siamo in campi completamente diversi, però per dare l'idea dell'ispirazione, di fatto si attinge a quel repertorio, ma senza, diciamo, rimpianto, cioè comunque tenendosi compositivamente le mani libere per riorganizzarlo in chiave anche con delle modernità di oggi, anche possibili tramite l'enorme sviluppo della tecnica del contrabbasso che c'è stato da quegli anni fino a oggi, ecco, e anche già solo a livello di corde, di montature, diciamo, sullo strumento. Adesso sul contrabbasso noi riusciamo a eseguire anche i capricci di Paganini per violino, insomma. Quindi è solo questione di avere tempo e voglia di studiarsi. Io personalmente ho fatto anche la sonata di Franck per violino, l'ho portata in concerto, abbiamo portato in concerto la sonata di Brahms in mi minore, quindi cioè, è all'ordine del giorno attingere da altri repertori. Quindi questo, diciamo, questo è come vedo io la struttura del concerto di Roberto.
La scrittura di Roberto Bacchini in questo concerto in quale misura esalta maggiormente espressività e virtuosismo per il solista?
La scrittura di Bacchini di questo concerto è particolare perché davvero sembra più semplice di quella che è, detto in termini molto chiari. Diciamo che la versione che poi proponiamo, abbiamo proposto di questo concerto, l'abbiamo poi elaborata insieme, cioè in alcuni punti, per esempio, sono andato su di un'ottava per evitare di scendere troppo in basso come tessitura, che una delle caratteristiche anche di questo concerto è che si va anche, c'è cioè dei punti che vanno verso l'acuto, ma essenzialmente lavora proprio nel registro ottimale, io direi, del contrabbasso, che è molto centrale, e per questo però pone qualche problema di efficienza in fase di esecuzione, perché chiaramente le frequenze centrali, medio-basse, passano meno sopra l'orchestra, quindi in pochi punti ci abbiamo un po' messo le mani. Diciamo che è come se fosse, diciamo, abbiamo proposto come se fosse una versione 2.0 di questo concerto. Anche ho proposto a Roberto, che è stato d'accordo con me, una inversione dei tempi centrali, quindi l'esecuzione che abbiamo fatto era appunto il primo movimento alle fontane, seguito dalla danza, poi il meditativo e poi il finale Zampilli. Mentre nella scrittura originale il meditativo, per esempio, era come secondo movimento, però ho trovato che staccare fra loro i due movimenti più vivaci fosse comunque una buona idea, infatti ha reso molto, secondo me, in fase di concerto. Come dicevo, poi nella danza, anche essendo una scrittura molto neobarocca, abbiamo per esempio aggiunto un ritornello, visto che la durata era molto breve, i tempi previsti erano molto al di sotto dell'esecuzione che io ho proposto. Quindi ho cercato veramente di avvicinarlo molto di più alle intenzioni che io penso fossero quelle originali di Roberto, dove Roberto era stato, secondo me, un po', come dire, cauto sullo spremere la tecnica dello strumento oltre un certo livello, anche a livello di scelte di metronomiche, e dove nei movimenti veloci, soprattutto nella danza e in Zampilli, gli abbiamo dato, diciamo, una botta di vita, ecco. E il risultato, secondo me, è stato molto effervescente, secondo me ha, come dire, esaltato ancora meglio la scrittura del concerto. In quale misura l'esalta? Diciamo, quindi, è una scrittura, non è come nel caso di Bottesini, molto spesso non è veramente, siamo sinceri, costruita per lo strumento, ma pone l'esecutore di fronte a diciamo, alla problematica di come risolvere determinati passaggi. Cioè, è scritta davvero compositore, diciamo. Cioè, Roberto ha scritto le note che erano belle, che stavano bene, che funzionano, e in qualche modo viene delegato, a parte qualche passaggio prettamente contrabbassistico, come i bicordi del primo movimento, che sono costruiti proprio perfettamente sullo strumento, come l'armonico del finale della danza, come, diciamo, qualche flash che sfrutta veramente le caratteristiche del contrabbasso, ma per altri punti, certe volte è come se fosse costruita armonicamente su un pianoforte, ecco. E questo costituisce, secondo me, la vera problematica strumentale per eseguirlo. Ci sono dei punti dove veramente l'intonazione diventa critica e va veramente livellata, cioè anche un minimo sbaglio non consente all'armonia complessa che supporta diciamo il tema di venire fuori correttamente, e quindi mi ha costretto a trovare delle posizioni anche molto particolari, molto di ripiego, e come dicevo, essendo in una tessitura bassa, piuttosto, insomma, come dire, per la mano sinistra risultano abbastanza onerose, cioè ha una richiesta proprio di forza della mano sinistra, soprattutto il movimento finale Zampilli, che non è indifferente, e quindi questo è stato un discorso a parte. Io lo farei per il meditativo. Il meditativo è veramente una cosa, secondo me, scritta col cuore, cioè si sente che è venuto proprio questa melodia molto molto toccante, che ho cercato di sviluppare anche attraverso un uso ponderato dei portamenti. Ecco, il meditativo chiaramente si stacca da quello che è la tradizione neobarocca, ricorderebbe più per esempio l'aria del concerto di Rota in un certo qual modo, quindi siamo piuttosto in questa eredità. Però devo dire, è un più che, anche se sbordo un po' nella prossima domanda, il compositore che a me ricorda di più come assonanza è Respighi, più che Rota e Morricone, ma questo ve lo esprimo meglio successivamente.
Il repertorio per contrabbasso e orchestra non è sicuramente sterminato, purtroppo, ma proprio per questo è caratterizzato sempre e comunque da opere che hanno una loro precisa collocazione, sempre frutto di scelte molto ragionate e sentite da parte dei compositori. A parte questo concerto, quali sono le sue preferenze personali all'interno del repertorio disponibile appunto per il suo strumento?
Sì, il repertorio per contrabbasso, come accennavo prima, non è sterminato, ma non è neanche così ridotto come si pensi, perché comunque sono state, diciamo, permettetemi di dire, fagocitate dal contrabbasso un sacco di musiche non scritte originariamente per contrabbasso. Ecco, se limitiamo la scelta alle opere originali per contrabbasso, chiaramente si riduce di molto il repertorio, ma per quanto riguarda soprattutto il repertorio, perché di fatto, se consideriamo contrabbasso il violone viennese, c'è un sacco di repertorio scritto fra il 700 e l'800. Purtroppo c'è un buco proprio nel periodo romantico, colmato solo parzialmente dalla musica di Bottesini. Ma è strano, perché a un certo punto, a parte Bottesini e qualche altro autore suo contemporaneo, quella fascia di tempo poca roba è stata scritta. Ma se poi andiamo sul Novecento, in realtà nel Novecento i compositori, anche quelle avanguardie di cui parlavamo prima, si sono sbizzarriti sul contrabbasso. Per ciò che mi riguarda, ho fatto tantissima esperienza di questo repertorio. Ho eseguito brani, per esempio, come si chiama, c'è un brano di Sciarrino, che ho eseguito un brano di Stockhausen, solo di Stockhausen, e ho eseguito, quest'anno ho eseguito la sequenza 14B di Berio, trascritta originale per violoncello, la 14, trascritta da Stefano Scodanibio per contrabbasso, poi altri brani, insomma diciamo che gli autori del Novecento invece sono stati molto attenti, hanno preso in serie, come c'è la Gubaidulina, anche una compositrice molto molto attiva, Tabakov, insomma c'è una serie di compositori moderni. Poi, se mi chiede, diciamo, non è la musica che io preferisco come prima scelta eseguire, cioè mi diverto di più a fare altre cose, a esplorare per esempio sul moderno gli ambienti del jazz o della musica, diciamo, sono più un neomelodico di natura, però anche perché quei brani lì richiedono comunque una dedizione molto molto particolare, perché hanno codici di scrittura completamente innovativi, diversi da tutto quello che si è studiato, e quindi richiedono anche molto tempo per poterli preparare e farli suonare appunto come musica. E le preferenze personali, quindi, a questo punto, come ben capisci, io le preferirei espanderle al repertorio musicale non disponibile, ma diciamo eseguibile sul contrabbasso, e quindi nell'ambito del repertorio eseguibile. Ovviamente io sono un grande fan di Bottesini, per forza, ma perché Bottesini è forse lo scrittore per contrabbasso, il contrabbassista, diciamo, i cui pezzi sono talmente ben scritti sullo strumento, essendo anche un ottimo compositore e direttore d'orchestra. Le parti, diciamo, le armonizzazioni, le parti orchestra, come anche le parti pianoforte, sono sempre impeccabili e scritte alla perfezione, a differenza di tanti anche suoi coevi e, diciamo, successori in seguito, dove magari la parte del contrabbasso è sempre accattivante, molto brillante, e le parti, diciamo, di accompagnamento, le orchestrazioni, certe volte le parti di piano hanno degli errori anche macroscopici. Cioè, mi è capitato di suonare dei brani, per esempio, di Marangoni, di Caimi, fra i nostri grandissimi contrabbassisti virtuosi del tardo Novecento, ma abbiamo dovuto metterci lì di buona lena e aggiustare le parti di pianoforte, perché, insomma, erano abbastanza, mentre le parti di contrabbasso erano molto briose, molto brillanti. Quindi, diciamo, come preferenza personale mia, di quello che mi piace suonare sullo strumento, come dicevo, sono piuttosto, preferisco guardare o al passato, quindi amo molto la musica barocca, e quindi ho portato in concerto quest'anno la seconda suite di Bach trascritta da me sul contrabbasso, come anche la prima l'avevo già suonata, quindi ho portato una fantasia per viola da gamba di Telemann, anche sempre aggiustata da me. E sul moderno, chiaramente preferisco forme di musica moderna più, cioè di derivazione comunque jazz, piuttosto il jazz, piuttosto che il fusion, piuttosto che quel tipo di modernità, diciamo, piuttosto che quella delle avanguardie. Però riconosco che anche in quella musica, spesso anche i compositori di quel tipo di musica hanno in orecchio influenze, soprattutto in Berio, diciamo, la sequenza che ho suonato quest'anno è piena di riferimenti etnici, di riferimenti anche a ritmiche sincopate tipiche della musica moderna come li intendiamo noi, insomma. E quindi, diciamo, come autori, per esempio la sonata di Brahms sul contrabbasso suona benissimo, quella la mi minore per violoncello. Però, diciamo, se io proprio devo fare una selezione su cosa studiare oggi, per prima cosa mi metto, per me come studio, mi metto una bella suite di Bach, e quella lì mi rasserena immediatamente. Poi un bel brano di Bottesini, e perché no, anche per esempio il concerto per fagotto di Mozart, l'ho portato in concerto più volte, e anche quello, per esempio, una ventata di bellezza. Quindi, diciamo, è vero che il repertorio è poco originale per contrabbasso, piuttosto, guardi, le sono sincero, c'è le composizioni per violone viennese, che sono quelle del periodo classico, non sempre sono dei capolavori, diciamo, prese così non sono dei gran capolavori, perché prevederebbero una grossa interazione da parte dell'esecutore. Cioè, molto probabilmente quella musica veniva fiorita e diciamo resa bella proprio da chi lo scriveva, e spesso, diciamo, molti concerti per contrabbasso nascono proprio, se non quelli di Bottesini, che ovviamente erano quelli che suonavano lui, nascono proprio dal fatto che esisteva un grande virtuoso in grado di suonarli. Nell'epoca classica, per dire, l'aria per questa bella mano di Mozart era dedicata, era perché c'era questo Pichelsberg, che poi ebbe un allievo che si chiamava Johann Matthias Sperger, che ha scritto tantissima musica del periodo classico, Leiden, diciamo, dei contrabbassisti, ma c'era solo lui che praticamente riusciva a suonare in quel modo, e quindi scrivevano tutto per lui. Il concerto, per esempio, di Rota, per andare ai tempi nostri, è stato scritto a quattro mani col maestro Franco Petracchi, per esempio, e così via. Insomma, spesso la conoscenza del compositore, di uno strumentista, diciamo, virtuoso, influenza poi e permette la genesi di un concerto nuovo. Comunque, in sintesi, le mie preferenze: Bach, Bottesini, Mozart, ma anche Brahms, io direi, ma perché no? Sul contrabbasso e orchestra, i grandi classici, diciamo, sono i concerti di Bottesini, e quello che è stato forse uno dei più eseguiti in assoluto, che è il concerto di Sergei Koussevitzky, che è stato grandissimo, oltre che contrabbassista, un grandissimo direttore d'orchestra alla guida della Boston Symphony Orchestra per anni, di origine russa, diciamo, emigrato in America, e ha scritto questo concerto opera opera 4, mi sembra, che è straconosciuto, diciamo, da tutti i contrabbassisti, ma e sembra che sia stato comunque scritto a quattro mani con Reinhold Glier, che è autore, tra l'altro, di quattro bellissimi pezzi per contrabbasso e pianoforte. Qui sul repertorio d'orchestra indubbiamente si riduce un po' il repertorio. Comunque, oggi come oggi, ripeto, anche sul repertorio d'orchestra si eseguono, anche per dire, i concerti di Haydn, si esegue, per dire, addirittura un mio collega ha eseguito Dvorak, ha fatto una trascrizione. Insomma, ci divertiamo col contrabbasso oggi come oggi a fare delle trascrizioni nostre, a espandere sempre di più le possibilità dello strumento e il repertorio anche in campo dei concerti con orchestra.
Maestro Torre, vado a concludere la nostra bella chiacchierata con una domanda particolare, spero non troppo azzardata. Roberto Bacchini, come molti altri suoi illustri colleghi, guarda al lavoro dei grandi compositori per il cinema che hanno fatto la storia delle colonne sonore, a partire da Rota e Morricone, tanto per citare grandi esempi italiani, e molti echi di loro ispirazione si avvertono specialmente nei tempi lenti di questo concerto. Non di meno, questo induce a una riflessione, o può indurre a una riflessione. È possibile, secondo lei, che dopo la grande profonda crisi della musica contemporanea post-avanguardie, e non a caso uso il plurale, il quel genere possa avviarsi a essere, quel genere, parlo della musica da film, la musica per il cinema, possa avviarsi a essere un punto di riferimento per lo sviluppo dei nuovi linguaggi musicali?
Ma guardi, no, la domanda non è assolutamente azzardata, anzi è un dato di fatto, che siamo sinceri, fra i migliori compositori della nostra generazione, molti dei migliori compositori sono sfociati proprio nella musica da film, non fosse altro per un banale motivo di guadagni, perché lì fanno sicuramente più quattrini che diciamo con la musica pura, musica concreta, ma non credo sia comunque solo quello il motivo, ovviamente, no? Diciamo che, per esempio, nel caso di Morricone siamo di fronte a un compositore che lui ha fatto parte di gruppi anche di musica sperimentale, con Petrassi, era allievo di Petrassi, e quindi siamo di fronte a un compositore che ha scelto poi quella vena lì, ma addirittura ha anche sofferto del fatto di non essere riconosciuto come compositore fra virgolette serio, cioè un po' i suoi colleghi delle avanguardie lo guardavano come uno, diciamo, che sono stati visti per un po' i compositori di musica da film come quelli che un po', insomma, guardavano al guadagno facile, cosa peraltro non vera, ma davvero, se vediamo pensando anche a John Williams, quindi ci sono veramente, assolutamente, la musica poi che passa di più al pubblico dei compositori moderni ha sicuramente un'influenza da questi grandi compositori delle colonne sonore. Adesso, nel caso del concerto specifico di Bacchini, di Roberto, io vedo, come dicevo, anche un'influenza abbastanza di un compositore nostro italiano che ha lavorato in maniera molto simile a come Roberto ha lavorato sul suo concerto, e che è Ottorino Respighi. Noi abbiamo suonato tantissimo con l'Orchestra Filarmonica, i Pini di Roma e le Fontane di Roma. Credo che le Fontane di Roma abbiano, anche se lì sono addirittura veramente molto, molto specificate, cioè si parla delle singole fontane, o se non quando è addirittura a un determinato orario della giornata, mentre nel caso di Bacchini, come dicevo prima, c'è una suggestione, diciamo, emozionale, che viene poi sviluppata con ampia libertà di scrittura. Però è indubbio vedere, gli zampilli della prima fontana delle Fontane di Roma di Respighi, insomma, mi ricordano un po' come carattere il quarto movimento di Bacchini. Quindi secondo me è molto respighiana in certi parti la scrittura di Roberto Bacchini. Diciamo, il meditativo sicuramente ricorda l'aria, appunto, dicevo, del concerto di Rota per contrabbasso, ma se dovessi guardare a un autore che di fatti, anche Respighi, sì, ha fatto per dire, è stato utilizzato anche per film in maniera, è stata diciamo anche presa in maniera impropria da alcune situazioni diciamo poco felici della nostra storia. I vini di Roma diciamo hanno un po' un sapore molto così, militaresco, autoritario, ma nulla a che vedere con le intenzioni dell'autore. Come Wagner è stato usato da Hitler, diciamo Respighi è stato in parte utilizzato dal fascismo anche come esempio di nazionalismo puro, ecco. Ma come compositore, secondo me, io vedo che il riferimento appunto a queste immagini, così forti delle fontane di Roma, non può non ricordarmi l'associazione con il concerto alle fontane di Bacchini, sebbene, ripeto, il concerto di Roberto rimane comunque anche ancorato a una sana libertà compositiva di musica anche pura, cioè di creare un qualcosa che sia bello a prescindere dall'ispirazione originaria del riferimento praticamente iniziale. E io penso che questi due generi, comunque, guardi, ritorno all'esempio di Morricone, penso che debbano convivere, cioè non credo che sia, stavo leggendo qui appunto una riflessione così, io credo che le avanguardie continueranno a esistere ed è giusto che lo siano, perché in mezzo a magari a tanti cliché, anche lì roba più o meno valida, ci sono alcune cose che veramente espandono anche le possibilità strumentali e tecniche dello strumento. Insomma, ci sono alcuni noi abbiamo eseguito delle opere contemporanee diciamo spinte in teatro, ma che sostenute da una regia appropriata hanno avuto un successo incredibile anche fra ascoltatori non specializzati nell'ascolto di quel genere, quindi anche lì conta in quel genere come è realizzata quella esecuzione e diciamo anche come viene il lavoro che ci viene fatto dalla base per farle rendere al meglio. Quindi io penso che saranno due filoni paralleli, cioè sia le avanguardie come anche quello che deriva invece dalla nostra grande musica da film, dai nostri grandi compositori, sia della musica da film che della musica a programma, come appunto Respighi, da cui, ripeto, secondo me, anche magari se lui non lo sa, ma se inconsapevolmente o inconsciamente o consapevolmente, questo non gliel'ho chiesto, però vedo un grande riferimento anche in certe atmosfere eteree, così, in certe soluzioni anche azzardate armonicamente. Thank you.
Thank you.